Bene, allora prosegue il nostro percorso attraverso i salmi, abbiamo detto, per riflettere sulla concretezza della fede cristiana. Siamo giunti al Salmo 24, già abbiamo letto questa mattina, ma faremo nuova lettura e questa volta la faremo, diciamo, a due voci, perché metteremo insieme anche il Salmo 15. Mi rendo conto che non sarà possibile per voi perseguire contemporaneamente la lettura, però se ascoltate leggeremo insieme questi due salmi. Quindi il Salmo 24 e il Salmo 15, e ho chiesto alla diaconessa Francesca di aiutarmi, diciamo, nella lettura del Salmo 15 insieme al 24. Dice così la parola del Signore dal Salmo 24, è un salmo che ci parla dell'ingresso del Re di gloria nel suo Tempio, è un salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, perché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi.
O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte?
Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore.
L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare.
Che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Non dà il suo denaro ad usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso.
Egli riceverà la benedizione del Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, il Re di gloria entrerà. E chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti. Egli è il Re di gloria. Il tema che trattiamo questa mattina nel Salmo 24 segue una certa logica tematica ai due salmi precedenti, il 22 e il 23. Infatti ricordiamo che domenica 1 luglio abbiamo riflettuto sul Salmo 22 e abbiamo parlato del grido del Messia, la salvezza dei credenti. È un salmo che ci ha posti di fronte, se vogliamo, ai piedi della croce di Cristo, il quale ha dichiarato, nelle sue ultime parole, che tutto è compiuto. Tutto è compiuto e che la conversione dei credenti, di tutte le epoche, di tutte le culture, di tutte le etnie, qui ne siamo rappresentati una piccola parte, è resa possibile solo ed esclusivamente grazie al sacrificio perfetto, unico, sufficiente e definitivo del Signore Gesù. Questo Gesù che abbiamo definito è il buon pastore, che ha dato la sua vita per le sue pecore. Domenica scorsa, 8 luglio, il tema che ci ha esposto fratello Edgar dal Salmo 23, condotti dal buon pastore, ci ha dato modo di comprendere che colui che ci ha salvati e abbiamo visto che ha conosciuto anche l'abbandono del padre in tutta questa fase ultima della sua vita terrena a causa del nostro peccato, colui che ci ha salvati e che ha dato la sua vita per le sue pecore, è lo stesso pastore che se ne prende cura per l'intera vita terrena. Lui è garante della sua presenza in ogni circostanza, in ogni situazione. Con il buon pastore, abbiamo detto, è possibile attraversare la valle dell'ombra della morte e godere della sua presenza. Forse non possiamo sapere in anticipo che cosa ci attende al di là di questa valle, ma abbiamo la certezza che il Signore, il buon pastore, è là con noi, tanto nella valle dell'ombra della morte, tanto nel passaggio e a quello che accadrà successivamente. Il pastore, quindi, ci è stato detto, ci conduce con amore, con giustizia, con correzione, nei migliori pascoli che nessun altro potrebbe mai fare. E il tema di oggi, appunto, dal Salmo 24, in parallelo al Salmo 15, che abbiamo definito ammessi alla presenza del Signore, ci dice qualcosa dell'immenso e benedetto privilegio che hanno i credenti di godere non solo della salvezza operata dal Messia, Salmo 22, ma anche della guida ineguagliabile del buon pastore, oggi, domani, per l'eternità, perché ci permetterà di entrare presso la gloriosa santità del Signore, dove solo i santi, resi tali dal Santo dei Santi, il Signore Gesù, vi possono accedere. Vedete, questa successione logica e armoniosa con i salmi precedenti ci dice anche qualcos'altro di molto significativo, che ha a che fare con la straordinaria opera dello Spirito Santo nell'ispirare le scritture, nel proporre agli uomini la parola di Dio, il parlare di Dio. Anche uno dei principi della predicazione, anzi il principe predicatore Spurgeon, introducendosi al Salmo 24, dice qualche cosa che è affine a quello che ho fin qui detto, ma che vorrei leggervi. Ovviamente la sua autorità è molto superiore alla mia. L'autore del Salmo, dice Spurgeon, del Salmo 24, cioè Davide, ci fa osservare le stupende operazioni dello Spirito Santo sulla mente del dolce cantore di Israele, cioè Davide, che gli permise di toccare le corde dolorose del Salmo 22. Ricordiamo il grido del Salmo 22? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gli permise di emettere le gentili note di pace del Salmo 23. Il Signore è il mio pastore. E qui ti fa risuonare i canti maestosi e trionfanti, il Re di Gloria. Spurgeon aggiunge anche una nota, anzi qualche nota storica, nella composizione poetica per la comprensione profetica. Cioè qualche nota storica su questo Salmo 24, nella composizione poetica per la comprensione profetica. Il Salmo 24, dice Spurgeon, è stato scritto probabilmente per essere cantato quando l'arca del patto fu trasportata dalla casa di Obed-Edom al monte Sion, dove vi rimase. Forse i testi di riferimento sono quelli di Prima Cronaca 15 e Seconda Samuele 6. Sono parole, dice Spurgeon, adatte alla sacra danza di gioia che Davide diresse in quella gioiosa occasione. Voi ricordate che Davide gioì così tanto che perfino si spogliò dei suoi abiti regali e sua moglie si buffò di lui, lo in qualche maniera riprese per essersi spogliato davanti alla gente, ma lui dice: è per il mio re, sarei stato disposto a fare anche di più. Ma il salmista, continua Spurgeon, per opera dello Spirito Santo guardò oltre a quell'ascesa, cioè a quell'innalzamento dell'arca. Essa infatti era solo simbolo dell'ascensione del Re di Gloria, il Signore Gesù. E per tale ragione Spurgeon volle definire questo salmo il salmo dell'ascesa, cioè dell'ascensione del Signore Gesù. Volendo approfondire il Salmo 24, possiamo sostanzialmente dividere il Salmo, così per una organizzazione omiletica, possiamo dividere la predicazione in tre semplici sezioni, che in qualche misura sono naturali proprio all'interno del testo. La prima sezione del Salmo magnifica il vero Dio creatore e decanta il suo dominio universale, i primi due versetti. Nella seconda sezione viene descritto quello che è il vero Israele, a cui è fatta grazia di entrare in comunione con il Dio creatore, il Re, Signore della gloria, versetti 3 a 6. E nella terza sezione viene focalizzata l'ascensione del solo Re, del solo Redentore, il quale ha aperto le porte della gloria di Dio per farvi entrare i suoi eletti, versetti 7 a 10. Ecco, passando al primo punto, che possiamo così sintetizzare con il titolo Magnificenza del vero solo Dio creatore e del suo dominio universale, dobbiamo dire una cosa che ovviamente i commentatori, i quali hanno una chiara visione panoramica di tutto l'insegnamento della Scrittura, ci dicono che i primi versetti di questo Salmo mettono in evidenza quella che era l'ignoranza diffusa fra gli ebrei anche ai tempi del nostro Signore Gesù, quando ormai Cristo era lì, fra di loro. Sostanzialmente essi credevano e affermavano, e probabilmente lo pensano ancora, visto che attendono il Messia, credevano che solo la Terra Santa, cioè Gerusalemme, era di Dio e che solo il suo popolo, sul suo popolo, Dio aveva dominio. È un po' come a dire che il Creatore ha creato tutto e poi una gran parte di tutto quello che ha creato lo ha donato a qualcun altro, in questo caso al principe di questo mondo, cioè a Satana, che proprio nel deserto della tentazione, ricordate, era disposto a donare tutto a Cristo purché si fosse inchinato e l'avesse adorato. Questa fu l'illusione di Satana. Però è interessante, se noi leggiamo nell'Evangelo di Luca, quello che lui dice al capitolo 4, versetti 5 e 8, che ho dato a leggere, notate che cosa dice Satana. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché mi è stata donata. È una presunzione personale. Mi è stata donata e io la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, tutto questo sarà tuo. Che illusione. Però dobbiamo registrare che una certa ignoranza è presente ancora oggi, una certa illusione, distorsione di queste verità, la si evince ancora oggi in coloro che in qualche misura pensano, ambiscono ai viaggi in Terra Santa, pensando che la spiritualità allora, la maturità cristiana, è legata ad un territorio, a quel territorio. Oppure a tutti coloro che credono ancora che l'Israele etnico è il popolo di Dio a prescindere da Cristo. Questa è una illusione ed è una deformazione dell'insegnamento della Scrittura. Sarebbe stato sufficiente per gli ebrei di allora, per gli ebrei di oggi e per tutti coloro che in qualche misura hanno questa concezione, leggere il Salmo 24, questi salmi del re Davide, antenato del Messia Cristo, rendersi conto che cosa dice il Salmo? All'Eterno, al Signore, a Yahweh appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e tutti i suoi abitanti. Satana quindi si era illuso, mi è stata donata. Dio pretende per se stesso tutto ciò che è suo, perché lui l'ha creato. Vedete, questo versetto 1 conferma sostanzialmente che la signoria ed il governo del creatore, del sovrano, sostenitore di tutto l'universo, non è confinata alla sola Palestina, non è confinata al solo popolo giudaico, e tantomeno egli abbia ceduto la sua gloria a qualcun altro. Fratello Giuseppe ci leggeva questa mattina questo testo. Evidentemente dobbiamo anche notare che nel cuore di Davide, nell'osservazione di Davide, che era un pastorello attento, che contemplava i cieli stellati nella sua infinità, nella sua immensità, pensava al dominio di Dio non solo sulla terra, sul globo terrestre, ma all'universo intero, che è molto più vasto di quello che noi possiamo vedere. Oggi Google ci permette di vedere la terra da lontano e non ci permette di vedere l'universo. Il salmista invece riusciva a vedere anche l'universo. Salmo 19, versetti 1 a 6, ma greco il versetto 1, i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Sono lì a cantare la gloria di questo Re, Signore e Creatore. E probabilmente quando Davide pensava a queste cose aveva anche in mente la replica che Dio stesso fa a Giobbe, negli ultimi capitoli del libro di Giobbe, quando, diciamo, gli racconta, per, in modo quasi, come dire, plastico, come egli ha creato il mondo e tutti gli abitanti, regno animale, vegetale, marino, terrestre, e come egli abbia stabilito tutte le regole, le leggi che governano questo mondo, cosa che nessun altro poteva fare. Quindi Davide, quando è lì sdraiato nei suoi prati, contempla l'universo. I cieli raccontano la gloria di Dio. E allora dobbiamo porci domande. Questa mattina è una domenica di domande. Se tutto è di Dio, se tutto è del Creatore, beh, nessuno di noi può dire questo è mio. Non lo possiamo dire. Certo, noi lo diciamo, ma in realtà nulla ci appartiene. Infatti la morte, con la morte non possiamo portare via nulla. C'è una cosa che la morte ha portato via con sé, ed è la vita. E chi non ha accolto, non è stato toccato dalla grazia di Dio nella sua vita, è morto nei propri falli e nei propri peccati. Sapete, la visione pagana dei faraoni riteneva che nell'aldilà si potessero godere tanti beni arricchiti su questa, nel corso della vita, e ha fatto sì che all'interno dei sarcofagi o delle piramidi si depositasse tutto il, come dice, le ricchezze dei faraoni. E nei secoli successivi tutte queste ricchezze sono state depredate, cioè sono state rubate, portate via, o comunque quel faraone o quel ricco nobile non ha potuto godere di quelle ricchezze perché il suo corpo ormai era in decomposizione, non poteva godere ciò che invece appartiene alla vita. Allora, se tutto è di Dio, allora noi siamo posti di fronte alla necessità di gestire saggiamente le risorse che Dio mette a nostra disposizione, il tempo che noi abbiamo per la grazia del Signore. Vedete, quando Dio dichiara mio è l'oro, mio è l'argento, dice il Signore degli eserciti, Ageo 2:8, mio è il tempo, perché Galati ci ricorda che quando il tempo giunse, Dio mandò suo figlio, nato da donna. Dio gestisce il tempo, allora se tutto è di Dio, le mie risorse, il mio tempo, appartengono a Dio. Ci sta dicendo come gestisce il tuo tempo, quale priorità dai al tuo tempo, come gestisci le offerte per il Signore. Hai pianificato una sana amministrazione delle tue risorse economiche? Come spendi il tuo denaro? Quanto del tuo denaro lo devolvi all'opera del Signore? Lo investi per la gloria del Signore? Capita spesso che a seguito di difficoltà economiche, a seguito di impegni, ciò che si penalizza è la vita di chiesa e della cassa delle offerte. Ora qui la scrittura non ci sta dicendo quello che sta accadendo purtroppo in molte chiese, io ne ho viste ultimamente due, dove tu entri e la prima cosa che ti trovi è la busta delle offerte dove devi mettere la tua decima. Il Signore non ti sta dicendo questo, ti sta dicendo io ti ho dato delle risorse, amministrale saggiamente. Lascio a te la liberalità di offrire al Signore ciò che appartiene già al Signore. E purtroppo ci sono anche credenti che non l'hanno mai preso in seria considerazione, non gli è mai passato per la testa di pensare all'amministrazione delle decime da dare al Signore. Con le parole del versetto 1, Dio il Creatore rivendica a se stesso il dominio e la potenza in assoluto su tutti gli esseri umani, su tutto l'universo nella sua bellezza, complessità, diversità, armoniosità e ricchezza. Perché egli, dice il salmista, l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Cioè è lui che ha creato tutto questo. E in un altro salmo, al versetto 2 del salmo 50, il Signore dice in modo esplicito, mio è il mondo. Mio è il mondo e tutto quello che contiene. Oltretutto Dio il Signore rivelò una grande verità, per esempio a Daniele, in Babilonia. Verità che egli riferì al re di quel tempo, Nabucodonosor, quando gli disse, spiegandogli il sogno, l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole, innalza il più misero degli uomini, Daniele 4,17. E anche lo stesso Nabucodonosor, quando gli fu ridonata la ragione, disse queste cose. Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo, la ragione tornò a me, benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio, notate, il suo dominio è un dominio eterno, il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra, continua, sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo, con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno, neppure io, Nabucodonosor, re di Babilonia, che possa fermare la sua mano e dirgli che fai. Allora l'illusione di Satana, che il mondo era suo, che gli era stato donato, è l'illusione di tutti i suoi seguaci. Di tutti coloro che oggi dicono questo è mio, me lo sono accumulato con le mie forze e non lo divido e non lo condivido con nessuno. Figuriamoci se voglio pensare di dare una parte dei miei redditi a Dio. Un giorno un giovane ricco, osservando i suoi granai, osservando le ricchezze che aveva accumulato, disse, anima mia, tu hai tutto, goditi la vita, mangia, bevi, goditi della vita. E il Signore gli apparve e gli disse: stolto, questa stessa notte la tua vita ti sarà ridomandata. Era tutto suo, ma non ha potuto portare via nulla. Ha portato con sé la perdizione. Quindi, in primo luogo, Dio è il re, è il dominatore, è il governatore dell'universo intero. Tutto è suo. Anche tu sei suo. Anche io sono suo. Allora, se questo è vero, poi lo diremo nuovamente alla fine. Noi dobbiamo tenerne conto. In secondo luogo, questo salmo ci parla del vero Israele. Quell'Israele che ha ricevuto la grazia di avere comunione con il Signore, con il Re di gloria, versetti 3 a 6. Un altro commentatore scrive che probabilmente quando la processione trasportava l'arca del patto e giungeva ai piedi del monte di Sion, il re saliva, si faceva avanti e iniziava a cantare e a recitare in tono solenne: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? E il coro rispondeva: l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Erano domande che il salmista si poneva legittimamente. Infatti, dopo aver espresso pensieri nobili, alti, per descrivere il Signore, Yahweh, l'Eterno, l'Altissimo, il Creatore che domina l'universo intero, gli sorgono delle domande sulle labbra, dal cuore che salgono le labbra: ma chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Sostanzialmente, chi è tra di noi tanto puro da poter liberamente accedere alla presenza del Signore e abitare in luoghi santi, inaccessibili ai peccatori? Vedete, lo status di peccatori rende impossibile l'accesso a qualsiasi uomo, qualsiasi donna, alla presenza della santità di Dio. A meno che il Signore stesso gli dia il permesso di accostarsi alla sua santità e alla sua presenza. Ricordiamo l'episodio di Mosè di fronte al pruno ardente. Io vado a vedere che cosa sta succedendo. E mentre si avvicina, una voce gli dice: ferma. Il luogo dove tu stai è un luogo santo. Togliti i calzati. Dio gli concede di avvicinarsi. Quando poi deve ricevere le 10 parole che abbiamo da poco concluso, voi ricordate che espressamente il Signore gli dà permesso di salire sul monte, Esodo 19, 19, 24, 12, 18, mentre dice che il popolo non doveva neppure toccare il monte, Esodo 19, 12, 13 e 34, 1 a 3. Quindi le parole del versetto 4, questa risposta del coro, fanno pensare che cosa? Fanno pensare a uomini santi, o anche il testo che abbiamo letto del Salmo 15. Fa pensare a uomini santi, puri, di mani, di cuore, dalle qualità innate, di una stirpe, diciamo, fuori dal comune. Abbiamo letto anche nel Salmo 15: o Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà nel tuo monte santo? E qual è stata la risposta? Colui che è puro, agisce con giustizia, dice la verità come le ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore, e se anche ha giurato al suo danno, non cambia non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso. Ecco, si ha quasi l'impressione che Davide effettivamente conoscesse o avesse conoscenza dell'esistenza di tale persona. Però a questo punto sorge un'altra domanda. Ma Davide stesso non ha detto in un'altra occasione che in ragione del peccato del primo Adamo è stato concepito nel peccato? Salmo 51, versetto 5. Non ha Davide affermato in questo modo quello che poi secoli più tardi l'Apostolo Paolo deve scrivere ai nostri connazionali a Roma con la medesima convinzione? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio? E allora la domanda è, ma su quale base? Su quale base Davide poter rispondere ai suoi interrogativi e affermare l'uomo innocente di mani, puro di cuore, che non eva l'animo a vanità, non giura con il proposito di ingannare? Ecco, solo questo potrà salire al monte del Signore e stare nel suo luogo santo. Come ha potuto dire questo? Credo che la risposta è presente nei versetti successivi. È presente nei versetti successivi che enfatizzano che tali uomini, tali donne, notate, versetto 6, sono la generazione di coloro che hanno ricevuto benedizione dal Signore e giustizia dal Dio della salvezza. Non ci sono giusti uomini giusti, sono coloro che hanno ricevuto questa benedizione dal Signore. Sono stati resi degni, capaci di cercare il volto e la presenza del Dio di Giacobbe, del Dio dei viventi, versetto 6. Ricordiamo che cosa scrisse Davide in un altro salmo che vedremo fra qualche settimana, salmo 27, che tra l'altro per la circostanza di un'agape delle chiese cerbi abbiamo scritto un canto in merito. E beh, quel salmo, il salmista dice, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, o Signore. Cioè, se tu, Signore, non mi avessi messo questo sentimento di cercarti, io non l'avrei fatto. Quindi coloro che potranno stare alla presenza del Signore sono tutti coloro che per la grazia del Signore sono stati resi in grado di cercare il volto del Signore e che sono continuamente alla ricerca della volontà di Dio per la loro vita, nella loro vita. E la cui espressione di questa volontà è evidentemente espressa in sintesi proprio nel versetto 4 che abbiamo letto, i versetti 2 a 5 del Salmo 15. Ora, per quanto può sembrare strano, se vogliamo dire, irrazionale, poco umano, le domande del versetto 2 del nostro Salmo e del versetto 1 del Salmo 15 sono la garanzia della Scrittura che vi saranno uomini, come ci sono stati nel passato, ci sono uomini e donne e generazioni di eletti, i quali, avendo ricevuto benedizione, giustizia e salvezza, saliranno con certezza alla presenza del luogo santissimo, della gloria santissima del Signore. E allora, volendo affrontare l'ultimo punto, c'è un'altra domanda. Ma in ragione di chi? In ragione di chi tali uomini, tali donne, questa generazione che cercano il volto del Signore, versetto 6, e che hanno ricevuto benedizione e giustizia e salvezza, potranno godere di questo privilegio? Infatti la terza sezione, versetti da 7 a 10, focalizza l'attenzione proprio sul Re di Gloria. Notate che per ben 5 volte in 4 versetti si parla del Re di Gloria, e 2 delle quali sono delle domande. Chi è questo Re di Gloria? Chi è questo Re di Gloria? Versetti 7, versetti 10. Ai quali il secondo coro ovviamente risponde, è il Signore, forte e potente. Il Signore è potente in battaglia, versetto 8. È il Signore degli eserciti, il Re di Gloria, versetto 10. Risposte che enfatizzano la forza del Signore di Yahweh e la sua potenza in assoluto, che non teme rivali. Enfatizza la sua regalità eterna e indiscussa. Ora, noi non intendiamo in questa mattina rievocare, come dire, tutte le prodezze del Dio degli eserciti, che per esempio nell'Antico Testamento è riportato per oltre 300 volte questa espressione, a partire da Prima Samuele fino a Malachia 4, oppure trovate l'espressione il Dio delle schiere di Israele. È evidente però che le parole dei versetti 7 e 10, chi è questo Re di Gloria, nella mente del salmista sono principalmente, diciamo, riferite al Signore, a Yahweh. Ma come abbiamo detto all'inizio, nella prospettiva profetica sono riferite a Cristo. Perché al centro di tutta la scrittura, dalla prima pagina all'ultima, c'è Cristo. Cristo è il centro di tutta la scrittura, di tutte le profezie. E questo noi non lo dobbiamo mai dimenticare. C'è qui un riferimento quindi anche alla sua vittoria gloriosa contro o sul nemico acerrimo, Satana. Proprio nel manifestare la sua vittoria gloriosa nella risurrezione, dopo la morte, dopo la crocifissione, e la sua ascensione alla destra del Padre, dove ha ripreso, se vogliamo usare questa immagine, senza che Dio, Gesù abbia mai perso la sua gloria, ma ha ripreso la gloria, viene detto in Giovanni 17, 5, che aveva prima che il mondo esistesse. Se al grido tutto è compiuto, abbiamo detto la volta scorsa, la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, Matteo 7, 51, Marco 15, 38 e Luca 23, 45, all'ingresso trionfale di Cristo in gloria, anche i frontoni maestosi delle porte eterne hanno dovuto alzarsi, sollevarsi per lasciare entrare il Re di gloria. Sapete, i frontoni sono più o meno della forma di architettura greco-romana, no? Questi sono dei templi. Questa parte qua era il frontone. Erano templi altissimi che indicavano, diciamo, la maestosità di colui che in quel tempo avrebbe dovuto abitare. Questa espressione, o porte, alzate i vostri frontoni, indica che quando il Signore entra nella gloria, tutto si deve alzare, tutto ciò che è, diciamo, è ripiegato su se stesso, si deve alzare per far entrare il Re di gloria. E soprattutto c'è un riferimento, lo vedremo fra breve, alla città celeste, alla città santa, la nuova Gerusalemme. Le porte si devono alzare perché il Re dei Re, il Signore dei Signori, il risorto vittorioso dalla tomba, il solo Redentore, è risorto ed è asceso al cielo. Apocalisse 17, 14, 19, 16. L'ascesa al cielo del Re di Gloria ha significato quindi l'apertura delle porte eterne, di cui si è parlato lo stesso secolo, nel nostro testo. O porte, alzate i vostri frontoni, o voi porte eterne. Le porte eterne della città santa, della nuova Gerusalemme, in cui definitivamente per l'eternità, come ci dice Apocalisse 21, 25, hanno accolto appunto nel luogo santissimo della gloria del Dio uno e trino, proprio nella resurrezione dei corpi, tutto il vero Israele, la Chiesa, gli eletti, la sposa, il gregge, la vigna, per il quale il Signore Gesù, questo Re di gloria, ha dato la sua vita. Quindi si tratta di tutti, tanto quelli dell'antico patto, quanto quelli del nuovo patto. Io vorrei leggervi un testo dell'Apocalisse per darvi il senso di come tutto questo salmo sia concentrato in prospettiva proprio di questo Re di gloria, che entrando nel cielo porta con sé tutto il suo popolo, tutti gli eletti. In Apocalisse 21, versetti da 9 a 14, leggo queste parole. Giovanni riceve la visione e dice: poi venne uno dei sette angeli, mi parlò dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito in una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di aspro cristallino. Aveva delle mura grandi, alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti i nomi, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 porte a settentrione, 3 porte a mezzogiorno e 3 porte a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi degli apostoli dell'agnello. Allora che cosa notiamo qui? 12 tribù, 12 apostoli, un solo popolo, la sposa dell'agnello. Ed è notato che queste porte, che vengono disegnate qui, le 12 porte, disposte nord, sud, est, ovest, stanno proprio a indicare che il popolo di Dio, la sposa di Dio, verrà da tutte le parti del mondo. Non è Gerusalemme, esclusivamente Gerusalemme, anzi Gerusalemme, se continua in questa maniera, il popolo ebraico, se continua in questa maniera a disconoscere che Gesù è il Messia, non vi entreranno affatto. Anche loro hanno bisogno di credere che Gesù è il Messia, il figlio di Dio. Hanno bisogno di credere che quel grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è valido anche per loro, da tutte le parti del mondo. Si riuniranno in un solo popolo. E allora se questo è vero, noi capiamo perché questo Re di gloria, il Signore Gesù, poteva pregare senza alcuna presunzione. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tuo padre mi hai data a fare. E ora, padre, glorificami presso di te della gloria che avevo prima che il mondo esistesse. Giovanni 17, 4 e 5. E a questa preghiera il Signore aggiunge una richiesta particolare al quale il padre non può dire di no. E sapete perché non può dire di no? Perché riguarda tutti quelli che il Padre gli ha dato e per i quali Gesù è morto. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche tutti quelli che tu mi hai dato. Erano tuoi e tu me li hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Allora la domanda: in ragione di chi il popolo, questa generazione di eletti, ha accesso alla gloria di Dio e alla sua santità? Che cosa rispondiamo? È il Re di gloria, è il Signore Gesù, il Salvatore, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Giovanni 1, 29. Ma io vorrei concludere con altre domande. La domanda chi è questo Re di gloria la modificherei leggermente, per affermare certamente con forza chi egli è, ma soprattutto per affermare se egli lo è per te. Cristo, il Re di Gloria, è il tuo Re? È il tuo Salvatore? È il tuo Signore? Poniti onestamente questa domanda. Poniamoci onestamente questa domanda e diamoci una risposta onesta. Se Egli è il mio Re, se Egli è il mio Signore, il nostro Salvatore, allora io per chi vivo? A quale scopo vivo? Il mio vivere è conforme alla descrizione dei versetti 4 che abbiamo letto del Salmo 24 o dei versetti 2 a 5 del Salmo 15? Sono domande alle quali dobbiamo una risposta. Se il Signore, questo Re, è il mio Signore, allora io non posso più dire che il tempo è mio. Non posso più dire che le risorse sono mie. Non posso più dire che posso fare a meno della Chiesa. Non posso più pensare di non gestire correttamente il mio tempo. Se mi rimane qualcosa da fare, allora forse vado anche ad incontrare i fratelli. Abbiamo detto all'inizio in preghiera che il Signore è puntuale nel tempo. Ha promesso delle benedizioni e le ha concesse. Ha promesso suo Figlio e lo ha dato. E non è venuto meno in alcun punto. Poteva farlo perché noi eravamo veramente indegni, ma siccome Dio non è un uomo, ha mantenuto tutto in conformità alla sua santa volontà. Noi dobbiamo scegliere se vogliamo essere adoratori di questo Re e servi di questo Re, oppure vogliamo fare gli imprenditori, i liberi professionisti, che gestiscono le proprie risorse, la propria vita, il proprio tempo, a prescindere da Dio. Ma sappiamo, e sappiate, che non sarà possibile, perché un giorno tutti, da me per primo, saremo chiamati a rendere conto di come abbiamo gestito la nostra vita, il nostro tempo, le nostre risorse, le nostre relazioni, e tutto questo sia stato fatto per la gloria di Dio, o per la nostra soddisfazione personale. Signore, ci benedica e ci dia di interrogarci.